grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere battere sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady.
Attento, André!
Ehi, hey, Oscar, tu non saresti dovuto andare a Versailles oggi?
Non metto piede in un posto simile. Oh. André, ti reputavo più abile. Tieni, riprenditi la spada.
Correva l'anno 1779. Nel cortile della residenza di campagna del nobile generale Gergé, Oscar, una bella fanciulla di 14 anni, dai biondi capelli inanellati e gli occhi azzurri lampeggianti di fierezza e nobiltà, giocava con André, suo unico compagno d'infanzia e nipote della vecchia governante. Il loro gioco, se così vogliamo chiamarlo, era più che altro il modo consueto con il quale i due ragazzi si divertivano sin dalla più tenera fanciullezza. Lotte, duelli, cavalcate sfrenate per i campi, insomma tutto ciò che permetteva loro di misurarsi in qualche modo. Ma perché Oscar, una fanciulla, e per giunta bellissima, andava scegliendo passatempi così poco femminili, così poco adatti ad una ragazza quasi in età dell'amore? Bisogna sapere che la sua nascita costituì un enorme cruccio per papà Gergé, il quale, aspettando con impazienza un erede maschio, rimase profondamente deluso quando la governante gli mostrò un batuffolino tenero e morbido, ma purtroppo per il generale assolutamente femmina.
Ti chiamerò ugualmente come un ragazzo,
sbottò deciso Gergé davanti a tutti gli astanti.
Il tuo nome sarà ugualmente Oscar, come avevo deciso per un maschio, e come tale sarai allevata. Anzi, allevato.
E così, fin dalla più tenera età, Oscar vestì come un ragazzo e non conobbe mai né bambole né moine femminili. Per lei invece divennero familiari tutti quei trastulli riservati ai rampolli maschi di nobile famiglia.
Fermati un attimo, Oscar. Facciamo una tregua e parliamo di te. Oggi è un giorno molto importante, non ti pare?
Al palazzo di Versailles, infatti, a dispetto delle misere condizioni di vita della gente, Luigi XV, allora regnante, aveva bandito una lussuosissima festa per designare chi, tra i nobili rampolli, sarebbe dovuto divenire capitano della Guardia Reale. Una carica molto ambita che doveva portare il fortunato eletto ad essere l'ombra di Maria Antonietta d'Austria, promessa sposa del delfino di Francia Luigi Augusto, futuro Luigi XVI.
Oscar, pensa, potresti essere tu la guardia del corpo della futura regina di Francia. Ed anche se per diventarlo dovrai affrontare in duello l'altro candidato, il giovane Girodel, io non ho dubbi sull'esito dello scontro. Sei troppo brava. Ma, Oscar, che cosa c'è? Perché non rispondi?
Sta zitto, André. Non ho nessuna intenzione di proteggere una donna.
Ma nonostante le perplessità di Oscar, il generale Gergé prese ugualmente l'impegno con il re che Oscar avrebbe assunto quella carica. Ci fu quindi il duello con Girodel. Oscar ne uscì vincitrice e fu nominata capitano.
Madamigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.
Olè. Thank you. Oscar, più bella è così, con l'abito blu, la gonna di raso, con i biondi capelli all'insù, graziosa sei tu, lo sguardo più acceso, non ti avevo mai vista così, non sembri più tu, parlarti non oso. Cara Lady, se hai bisogno di me, nascosto c'è sempre il tuo Andrea.
Baroni e conti si fanno avanti, marchesi e nobili tutti galanti, si ingelosiscono di più le mogli, che malignano dietro ai ventagli, ma Lady Oscar lo sa, e lenta avanza con gran dignità, alla regina Maria Antonietta, regalmente lei si inchinerà.
Poco prima di indossare la divisa, però, durante una passeggiata a cavallo con André.
André, devo spiegarti la mia indecisione di prima. È stata il primo temporale di primavera. Vedi, tutto va bene finché giochi e corri. Ma poi, quando diventi grande e devi scegliere, tutto diventa più difficile. Cominci a chiederti perché. E poi scopri che non hai voglia di indossare l'uniforme, perché in fondo sei una donna. Ma ormai lo farò.
Una cosa però permettimi di dirtela, e poi non ne parleremo più. Oscar, non è ancora troppo tardi. Fermati e diventa una donna. Oscar, ma che cos'è? Ti sei arrabbiata? Ma che cosa ti prende?
Oh. Attento, André!
Conosco quello sguardo. Colpiscimi! Colpiscimi, Oscar! Sei forte, Oscar! Devo ammetterlo!
E così, nella foga della lotta, provocata più per spezzare il discorso che per altro, i due ragazzi caddero ansimanti di fatica sull'erba fresca, le loro spade lontane dai loro corpi spossati, le loro mani unite tra loro involontariamente.
Ma che cosa mi sta succedendo? Io sono un ufficiale della Guardia Reale. Domani arriverà la principessa Maria Antonietta d'Austria e io sarò al suo fianco. Farò il mio dovere come mi si chiede. Padre, non lo faccio per voi né per chiunque altro, ma per me. Per me sola. André, ma... Su, alzati, andiamo.
Con queste parole, dette forse troppo brutalmente ad André, Oscar segnò il suo destino, prendendo la prima grande decisione della sua vita. Sarebbe stata quella che il padre aveva sempre desiderato e avrebbe vissuto come un uomo soffocando tutti quegli istinti che l'avrebbero messa in condizione di dimostrarsi donna. Il suo servizio come capitano delle guardie lo assunse puntualmente il giorno dopo in occasione dell'arrivo di Maria Antonietta, una principessa infantile e capricciosa, con istinti tutti femminili, che già dai primi tempi del suo arrivo cominciò a mettersi nei pasticci. Il più chiacchierato di questi fu il suo evidentissimo disaccordo con Madame du Barry, la favorita di Luigi XV, che faceva di tutto su Maria Antonietta, la quale, a sua volta forte del suo rango, si rifiutava di essere amabile con lei. Così Versailles era divisa in due, chi parteggiava per la du Barry e chi per Maria Antonietta. Oscar, più saggiamente, si mantenne neutrale fino al giorno in cui Maria Antonietta dovette capitolare per ragioni di Stato. Ciò avvenne 2 anni dopo il matrimonio con Luigi Augusto, celebrato nella reggia di Versailles dopo 3 anni di fidanzamento. La regalità della giovane principessa conquistò definitivamente Oscar.
Altezza, siete di nobile animo. Siete nata regina e sarete una grande regina. È un privilegio esservi vicina. Vi giuro sul mio onore che sarò al vostro servizio finché vivrò.
Così dicendo, Oscar si guadagnò ancora di più le simpatie della futura regina, che erano già molte. Perché dovete sapere che Maria Antonietta confidava ad Oscar ogni suo più piccolo segreto e desiderio. Per esempio, rese complice Oscar, e di conseguenza André sempre al suo fianco in qualità di attendente, di una vicenda che, cominciata come una marachella da giovane signore, diventò invece il più bello e nello stesso tempo più doloroso segreto della sua vita. L'amore per il conte Hans Axel Fersen, ufficiale dei dragoni della guardia svedese. Ma ecco come andarono i fatti.
André, sella i cavalli, facciamo una galoppata. Ho bisogno di parlarti.
Tutto pronto, Oscar? C'è qualcosa che non va?
Vedi, non so se faccio bene a dirtelo. È successo qualcosa di imprevisto. Ieri sera, al mio arrivo a Versailles, ho appreso che la principessa, escogitando un travestimento con la complicità di una delle cameriere, era andata a Parigi ad un ballo mascherato. Mi sono recata subito sul posto e vedendola volteggiare tra le braccia di un aitante dragone, ho aspettato il momento opportuno per avvicinarla. Ma arrivato quel momento mi sono accorta che lui la guardava con occhi adoranti. E lei... beh, lei lo ricambiava. Vedi, André, io non so niente dell'amore. Ma quell'atmosfera incantata che li circondava, sai, io credo fosse amore. Questo però può essere molto pericoloso per una futura regina.
Il tuo compito è di vigilare su di lei. E il mio è di starti vicino.
Siamo cresciuti insieme sotto lo stesso lume, come fratelli io. Nella verde stagione, le cavalcate al fiume, l'adolescenza accanto a te. Quanti duelli più non so, ma so che già t'amavo. Al chiar di luna, attorno alla fontana, tutto tu confidavi a me. I sogni tuoi segreti, progetti ormai sfumati, grande amico io per te. Custodivo un segreto in me, Oscar, l'amore mio per te. Fedele a te sarò, ma apri il tuo cuore almeno un po'.
Madamigella Oscar, Madamigella Oscar, tu non ti accorgi mai, piangere.
In quel momento, gli occhi di Oscar e André si incontrarono in uno sguardo turbato. Erano poco più che adolescenti. Non sapevano ancora cosa fosse l'amore. Una cosa enorme. Una parola misteriosa e forse solo appannaggio degli altri. Oscar, infatti, di fronte alla realtà dell'amore, che le si era rivelato la sera in cui aveva visto Maria Antonietta e Fersen allacciati, reagì come se l'amore si fosse personificato in loro. E in Fersen, soprattutto. Ne era affascinata, coinvolta. E agli intrighi di corte, orditi dai nemici della regina di Francia, tra cui spiccavano il duca d'Orléans, cugino di Luigi Augusto, la Du Barry e le dame più maligne, lei rispondeva sempre con maggiore fedeltà ai due innamorati. Dal canto suo, André, senza volerlo ammettere, era turbato da tutto ciò. Si sentiva escluso. A volte, di notte, aveva degli incubi.
Oscar, ma io che cosa ti ho fatto? Dimmelo, Oscar, ti prego.
Non voglio più vedere la tua faccia.
Che cosa? No! Oscar, no! No! Era solo un sogno. Sì, io ho sognato. Oscar è sempre con la principessa Maria Antonietta. Ci vediamo raramente. Mi sento trascurato. Ma che vado pensando? Mi viene da ridere. Madamigella Oscar è capitano delle guardie reali ed io sono soltanto un attendente. Credo di aver sbagliato da bambino a pensare che la nostra amicizia sarebbe durata tutta la vita.
Sei strano, André. Cosa c'è che non va?
Niente, sciocchezze.
Allora non fare più quel viso triste.
Oscar pensa soltanto alla principessa Maria Antonietta e al conte Fersen.
Ma l'idillio tra Maria Antonietta e il conte Fersen subì un'inevitabile quanto imprevista battuta d'arresto. Il 27 aprile del 1774, Luigi XV fu colpito dal vaiolo e morì dopo una breve agonia. Dalle sale di Versailles, in un'unica fatale voce, vennero scandite dai cortigiani le fatidiche parole:
il re è morto! Viva il re! Il re è morto! Viva il re!
Il nuovo re era Luigi Augusto, che prendeva il nome di Luigi XVI. La contessa Du Barry venne allontanata da Versailles immediatamente e Maria Antonietta diventò l'incontrastata prima donna della corte. Le spoglie del defunto sovrano furono portate in piena notte nell'abbazia di Saint-Denis per la sepoltura. Attorno, il silenzio rendeva ancor più cupa l'atmosfera. Il feretro era solennemente seguito da 40 guardie di palazzo e da 30 paggi. Gli occhi di Madamigella Oscar erano pieni di lacrime, nonostante il suo carattere temperato.
Il re è morto. Viva il re.
L'11 giugno 1775, nella maestosa cattedrale di Reims, ci fu la cerimonia dell'incoronazione di Luigi Augusto, che prese il nome di Luigi XVI.
Viva il re! Viva la regina! Viva la regina!
Tutti auspicavano un migliore avvenire. La Francia non stava attraversando un momento felice. C'era molta miseria e fra i sudditi serpeggiava lo scontento. Oscar intuì il pericolo che poteva correre la regina continuando a frequentare il conte Fersen. E, forte del suo nuovo grado, da poco era diventata colonnello delle guardie reali, consigliò all'aitante dragone di allontanarsi dalla Francia. Lo fece a malincuore. Non voleva ammetterlo, ma per lei, partendo Fersen, se ne andava anche l'amore. Il nuovo grado le dava la possibilità di consigliare la regina, alla quale era affezionata, ma in fondo non amava la sua nuova condizione.
André, se l'appannaggio di cui dispone Sua Maestà proviene dalle tasse, e le tasse sono pagate dalla povera gente, anche il mio nuovo stipendio proviene dalle tasche del popolo, e i loro soldi andrebbero usati meglio.
Hai ragione, Oscar, ma forse stai esagerando. Ti preoccupi sempre troppo per qualsiasi cosa riguardi la regina.
Il comportamento frivolo e dispendioso della regina preoccupava quindi anche i nostri due amici. Versailles sembrava essere diventato il regno delle follie, dei dispendi, delle mode più sofisticate che si consumavano nel giro di pochi giorni.
La moda del color pulce. Mai sentita una pazzia simile? Ma che pulce è pulce? Il popolo sì che può parlare di pulci, con tutta quella miseria e sporcizia che c'è nei bassifondi. E la regina continua a pensare soltanto a se stessa. E con i soldi del popolo, che non ride certo delle pulci, le dame si fanno i vestiti color pulce.
Sì, lo so, André. Tutto questo sa proprio di beffa. E me ne cosa credi? Ma ora sento tenerezza per la regina. Che faccia pure ciò che vuole, almeno per qualche tempo. È sola. Improvvisamente la sua vita è divenuta vuota. Una persona alla quale era affezionata è dovuta partire.
Lo so, Oscar. Stai parlando del conte Ferse.